Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Possiamo definire questa domenica la domenica in cui il Signore prende cura di tutti i nostri problemi, anche materiali. Il suo interesse è sia la nostra vita terrena che quella definitiva. Allora, noi invece abbiamo un regalo stamattina, perché ieri sono stati ordinati 6 nuovi sacerdoti e uno, Don Paolo, che già molti di voi hanno conosciuto come diacono e poi all'oratorio con i ragazzi, celebrerà qui la sua prima messa stamattina alle 10. Quindi un giorno di festa, spiritualmente parlando, e di ringraziamento al Signore. Iniziamo chiedendo perdono, riconoscendo i nostri peccati e cantando il Kyrie. La prima lettura del Vecchio Testamento mette in risalto proprio che il Signore vuole radunarci come famiglia, come popolo. Ecco, il termine dell'Antico Testamento è proprio questo, un popolo, ma un popolo caratterizzato da due elementi: l'attenzione ai fratelli e la lode di Dio. La seconda lettura è di San Paolo e ci dà la garanzia che il Signore ci ama, perché quando noi eravamo ancora peccatori Lui ha dato la vita per noi, tanto più ora che, giustificati dal suo sangue, siamo in amicizia profonda, continuerà a proteggerci. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo, il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È parola del Signore. Il brano del Vangelo stamattina inizia dicendo che Gesù guarda le folle e ne prova compassione. Questo sentimento molto bello del cuore di Cristo: patire, compatire, essere cioè partecipe dei problemi della gente. E la frase molto significativa del Vangelo dice che veramente vede che erano stanche e oppresse. La stanchezza viene proprio dal fatto di non avere senso nella vita, l'oppressione dalla violenza, che purtroppo fa parte anche oggi della nostra società. E la conclusione che Gesù, l'Evangelista almeno, mette in bocca a Cristo è questo: erano come pecore senza pastore, cioè dove la gente non ha una linea di comportamento, un orizzonte, una progettazione della propria vita che sia veramente, che dia serenità, felicità, futuro, speranza. Ecco, questo è quello che il Vangelo ci dice di allora, e io mi domandavo se Gesù oggi potesse parlarci che cosa direbbe di questa nostra società in cui ci troviamo. E penso che, pensate anche agli avvenimenti di questi ultimi giorni, queste 600 persone, fra cui tantissimi bambini, morti annegati solo per la stupidità umana che non tiene conto e sfrutta, fa pagare un sacco di soldi, ben sapendo che poi quei barconi affondano. Cioè, capite che c'è il cinismo di chi organizza, la trascuratezza di chi dovrebbe soccorrerli. È veramente un vero disastro dal punto di vista umano. E allora, ecco, Gesù che cosa fa? Cosa fa Dio vedendo un'umanità così ferita e così dispersa senza pastore? Il primo gesto, lo stiamo sottolineando in ogni domenica, è l'incarnazione di Cristo. Un Dio che non è lontano da noi, decide di farsi uomo come noi, decide di condividere al 100% la nostra esistenza umana, persino la violenza, persino la morte. Cioè, l'incarnazione è veramente il segno di un Dio innamorato delle sue creature, a cui ha lasciato la libertà, e questa tragica libertà ci rende capaci di fare delle cose bellissime e delle cose orribili. E questo lo dico pensando anche alla mia vita: gesti d'amore e anche peccati, capacità di cogliere le persone, di servirle, ma anche l'egoismo, la ricerca dei propri interessi, di cui chiediamo perdono all'inizio della messa, tutte le volte, e nel sacramento della riconciliazione. Ecco, vedete, è proprio il gioco della libertà, e Gesù non ha tolto la libertà. Qualcuno dice: non ce l'avesse data, tutto andava bene. E sì, però se non c'è la libertà non c'è l'amore, non c'è la vera, il senso della vita, saremmo degli automi. Qualcuno sta pensando di metterci nel cervello dei chip per comandarci a distanza. No, il Signore rifiuta, si ribella a quest'idea. La libertà è fondamentale, se vuole che riusciamo a decidere noi se vogliamo amare o non vogliamo amare. E allora il suo gesto di incarnarsi, cioè di assumere e di entrare in questo groviglio umano, è di un valore enorme, se poi lo consideriamo nella qualità del comportamento di Cristo. Ecco, vediamo una risposta molto chiara alla prima domanda che ci siamo fatti: cosa fa Dio per un'umanità così messa male? E la vita di Cristo è stata una testimonianza formidabile di attenzione a tutti i tipi di problemi delle persone attorno a lui, da chi aveva fame a chi era malato, da chi era peccatore a chi cercava senso della vita. Ecco, e allora il Vangelo di stamattina ci dice una cosa molto bella, che davanti a questo gruppo di gente che lui vedeva quel giorno in quelle condizioni, il Signore cosa decide? Di prendere 12 persone del suo gruppo e di mandarle a continuare l'opera che lui aveva iniziato. Allora il fatto che il Vangelo di stamattina ci ha riportato i 12 nomi è significativo, in fondo ci dà concretezza, ma molto più concreti sono i verbi che abbiamo sentito nel Vangelo ed essere il compito di queste persone. E sono 6 verbi. Il primo dice: predicate, ecco, annunciate che Dio ama, annunciate che Dio è profondamente interessato alla situazione umana, annunciate che il regno dei cieli, cioè che Dio, il suo progetto, non sta lontano, si fa vicino. Quando il Vangelo dice il regno dei cieli è vicino, non vuol dire che guarda l'orologio o il calendario, è vicino nel senso proprio che quando io soffro il Signore è con me, il Signore è al mio fianco, Cristo condivide il mio dolore, lo prende, lo offre insieme al suo per la salvezza del mondo. Allora il primo verbo è fondamentale, annunciare un Dio che ama, un Dio che sta dalla parte dei sofferenti, un Dio profondamente interessato alle vicende umane. Non siamo molto abituati a questa idea. Dio lo vediamo un po' lontano, addirittura riteniamo che anche la messa che magari celebriamo, le preghiere che facciamo, sono le tasse che paghiamo, un tributo a questo Dio esigente. Assolutamente no. Questo Dio è qui a condividere con noi la nostra situazione umana. Se lo preghiamo è per avere la forza di vivere. Lui si fa vicino anche con l'Eucaristia, col dono di se stesso, proprio per essere disponibile totalmente a condividere la nostra esperienza umana. Ma poi gli altri verbi, i comandi che dà agli apostoli, guarite, risuscitate, sanate, liberate. Ecco, sentite questi verbi che sono tutti in favore delle situazioni umane complicate dove ci chiede di intervenire. E manda i dodici, ma d'accordo a quel tempo e adesso per noi il Vangelo va avanti e dice pregate il padrone della messe che mandi operai. Sì, ma non che io prego e mando un altro. Se io prego è come dire Signore, ho capito, ti ringrazio, mi hai fatto capire che se voglio realizzare la mia vita devo prendere sul serio i problemi dei miei fratelli. Allora capite che è interessante questo, perché sta parlando di me, di voi, di ciascuno. Sta dicendo, hai colto il mio modo di agire? Riconosci che è il modo giusto quello di farti vicino a chi soffre? E allora fallo anche tu. Mettiti a pregare per convertire il tuo cuore, renditi disponibile. Ecco, capite che allora la fede cristiana non è un'alienazione dai problemi quotidiani, ma al contrario. Vi ricordate quel brano che abbiamo letto recentissimamente, dice, mi pare domenica scorsa, se stai portando la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, notate, è lui che c'ha contro di me, non sono io, va bene, anche se è colpa sua, lascia lì la tua offerta, prima vai a riconciliarti con tuo fratello, cioè prima c'è la fraternità umana. Io qui sento Papa Francesco con la Fratelli Tutti, se lo sta dicendo anche a quelli dell'ONU, lo sta dicendo ai politici, ma se non ci vogliamo bene fra di noi, ma è chiaro che abbiamo questa guerra mondiale a pezzi che temo possa diventare anche una guerra di tipo nucleare. Quindi il Papa dice la fraternità è fondamentale. Il culto di Dio non può essere la bocca che dice una preghiera, né una bella celebrazione con tanti preti o con tanti stendardi. No, il culto di Dio è prendere sul serio la vita quotidiana amando i fratelli. Allora capite che il Vangelo stamattina ci sta dicendo che dobbiamo prendere sul serio le situazioni umane. Poi magari non le risolviamo radicalmente, perché la soluzione, veramente soluzione, è solo nel momento finale, quando saremo col Signore. Vedo qui i cesti stamattina in un cartello con scritto a favore dell'Ucraina. Non risolveremo noi quel problema lì, certamente, ma se io voglio essere uomo, donna, persona umana che vive la sua vita, non posso vivere disinteressandomi dei fratelli. Non è la religione cristiana, non è il culto di Dio, non c'è neppure il sacramento che possa sostituire l'amore, mentre se c'è l'amore allora l'Eucaristia diventa davvero la meraviglia di un Dio che condivide fino a farsi mangiare, a diventare pane quotidiano per noi, perché possiamo avere la forza di donare anche noi la nostra vita agli altri. Ecco, questa è la Chiesa che il Signore sogna, una Chiesa fraterna, una Chiesa attenta ai problemi dell'uomo, una Chiesa che prende sul serio il vicino di casa, anche se ha un colore diverso, se ha una cultura, un partito diverso. la fraternità, chiediamolo come dono stamattina al Signore, che ci aiuti davvero a convertirci, a sentirci fratelli come Lui ha fatto con noi.